Nel 2008, durante uno scavo in una caverna poco lontana dalla cittadina di Schlelkingen, nel land del Baden-Württemberg, in Germania, una squadra di archeologi dell'Università di Tubinga si trova davanti un oggetto curioso. È molto piccolo, poco più di 6 centimetri di lunghezza, ma ha una forma troppo particolare per essere casuale. Delicatamente, il professor Nicholas Conrad, che guida la spedizione, appoggia quell'oggetto sul palmo della propria mano e ne studia i dettagli. Si rende conto così che si tratta di una scultura, una minuscola scultura in avorio di mammut. È acefala, ma l'iconografia è inconfondibile. Ha due grossi seni, le braccia sottili ripiegate sul busto e il sesso in grande evidenza, sproporzionato rispetto all'equilibrio della figura. È una Venere. Quella che sarà poi battezzata Venere di Hohlefels, la figura femminile paleolitica più antica mai ritrovata, risalente probabilmente a 40.000 anni fa. Più giovani di lei, di una decina di migliaia di anni o giù di lì, la russa Venere di Kostenki e la conosciutissima Venere di Willendorf, austriaca, hanno forme più aggraziate, meno stilizzate. Con i capelli intrecciati in complicate pettinature a boccoli e le braccia delicatamente ripiegate sul corpo. La Kostenki, in particolare, ostenta una grazia timida, con le mani chiuse a proteggere il ventre, probabilmente gravido, e il viso abbassato in un'espressione di femminile riservatezza. Raccontano però tutte la stessa storia, quella della potenza femminile, l'eterno femminino. Capace della magica funzione della procreazione, conserva nel proprio corpo la chiave dell'abbondanza e della fertilità, di cui diventa elemento simbolico e propiziatore. È la donna, dunque, fin dalla notte dei tempi, incaricata di ingraziarsi la natura. Il suo essere madre la apparenta infatti con le forze primigenie della creazione e quindi con le divinità. Un ruolo ambiguo il suo. Basti pensare alla figura femminile nella Bibbia. È Eva a parlare con il serpente, è lei, la più fragile o magari la più curiosa, a lasciarsi incantare e a incarnare così per l'eternità la tentazione. Per non parlare di Lilith, la donna che secondo la cultura ebraica l'aveva preceduta nel paradiso terrestre, ma che alla precisa indicazione di sottomettersi all'uomo si era rifiutata. In quanto, creata come lui dalla polvere, voleva godere degli stessi privilegi. Anche nell'Antico Testamento, in ogni modo, è così affidato alla donna il ruolo di mettersi davanti alla divinità e di guardarla negli occhi, da pari a pari. La pittura di Brian Keith Stevens sembra porsi in un tempo sospeso, altro rispetto allo scorrere delle epoche. Ma se gli abiti delle sue figure alludono certamente alla contemporaneità, la relazione che intercorre tra l'animale e l'essere umano, donna per lo più, ci riporta indietro a un'armonia primigenia tra tutti gli esseri del creato, a un tempo magico e perfetto prima della cacciata dall'Eden. Nonostante il costume da bagno glamour e la posa, non ci sono dubbi sul fatto che nello scambio di sguardi tra la donna e il ghepardo sia celata una comunicazione misteriosa e che lei non sia una semplice modella pronta per uno shooting esotico. L'animale la sta vegliando e li guarda come un soldato. La posa rilassata, con le zampe anteriori appena divaricate, non riesce a nascondere la prontezza allo scatto. E a lei, alla donna, basta voltarsi solo un istante per controllare che lui sia lì. Un istante in cui lei accenna quasi un sorriso e in cui lui ha il tempo di confermare la sua devozione. L'artista, del resto, lo dice chiaramente, quello che cerca è l'armonia tra tutte le cose, per raccontare il mondo come un luogo magico nell'infinità dell'universo. E gli animali, che ama e rispetta, sono per lui incarnazioni di emozioni e sentimenti umani. È un concetto che ci è noto, del resto, e che permea la nostra storia a tutti i livelli, dalle religioni primitive alle favole. Un concetto che l'artista esplicita nella sua pittura attraverso il dialogo serrato tra la potenza dell'eterno femminino e la purezza istintiva dell'animale. Lo racconta nel gioco di sguardi, Lo racconta attraverso l'ironia di un dialogo buffo tra la fanciulla accigliata e il pavone a cui lei dà ostentatamente le spalle come dopo un litigio, mentre l'andamento morbido della coda di lui sembra specchiarsi nella forma obliqua della gonna di lei. Ma lo racconta soprattutto attraverso la scelta di una pittura atmosferica, soffice, sostanziata di pennellate morbide, che rendono partecipe della stessa materia ogni dettaglio, dalla fanciulla all'animale, fino al paesaggio, alla vegetazione, al cielo, che si confonde con il punto d'appoggio delle figure, sciogliendosi in piani pericolanti e scoscesi. Tutto, nei dipinti di Stevens, sembra avere lo stesso peso e la stessa consistenza. Mentre sulla tela si snoda una sorta di rivisitazione del mito del buon selvaggio, l'artista riequilibra la forza di un contenuto impegnativo con la grazia dei toni, del gesto pittorico libero, della pennellata vibrante, atmosferica, intrisa di luce e di materia cedevole, virata in toni lievi e musicali. E questo accade anche nei dipinti i cui protagonisti sono i soli animali. Il ritratto, perché di questo si tratta alla fine, non intende mai spingersi fino al racconto dell'anatomia, ma nemmeno vuole arrivare all'eccesso della personalizzazione. La saggezza, la pazienza, il controllo vigile, l'eleganza sono virtù che noi leggiamo tra le righe di una narrazione sussurrata, condotta in punta di pennello, dove i colori non creano mai contrasti, ma prediligono le armonie dei passaggi delicati, e dove gli sfondi, a tratti, sembrano sprofondare nell'indefinitezza di un luogo indecifrabile e tuttavia reale e luminoso. E a tratti si spalancano invece su pattern floreali, totalmente incongrui, che enfatizzano la sensazione di una realtà onirica, impossibile e magica. È ancora un dialogo tra la persona e l'animale, quello che si snoda sulle tele di Claudia Giraudo. Ma qui la narrazione prende una strada diversa. Innanzitutto qui siamo nell'ambito di una pittura dettagliata, piena, densa di materia, antica verrebbe da dire, quanto quella di Brian Key Stevens rimanda invece a una sensibilità gestuale, quasi espressionista, vicina alle avanguardie. Se lui dipinge con la gioia selvaggia del gesto e dell'immediatezza, Giraudo conduce invece, pennellata dopo pennellata, una pittura lenta, pensata, una meditazione che la porta ad accarezzare il soggetto in lente velature fino a trarne un senso di realtà e di vita. Si percepisce nettamente, anche solo attraverso la vista, la consistenza soffice della peluria sottile, appena sollevata sulla schiena del gatto che si china curioso a cercare lo sguardo della ragazza. Così come si ha l'impressione di sentire sotto le dita la ruvida consistenza della pelle del camaleonte. Ma tutte quelle sensazioni si avvertono dopo, in un secondo momento, perché prima il nostro cervello è incatenato allo sguardo della protagonista del dipinto, che si fissa su di noi con un'espressione in bilico tra il beffardo e l'indagatore, e dal muto dialogo che si svolge tra lei e quello che subito capiamo non essere un semplice animale domestico, ma qualcosa di più. Impegnata da sempre nell'esplorazione di un mondo onirico, intriso di mistero e di magia, spesso indecifrabile, indiscutibilmente affascinante, Claudia Giraudo si è concentrata nei tempi più recenti su ritratti di giovani colti nel momento di passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza, fermando quell'istante perfetto che separa l'innocenza dalla consapevolezza. Si tratta per lo più di ragazze, anche se l'incertezza di quel preciso punto anagrafico le permette talvolta di sfiorare con grazia l'ambiguità di genere. E questo non è certo un dato casuale. Anche qui, come nei lavori di Brian Keith Stevens, è alla figura femminile che si sceglie di affidare il compito di dialogare con la natura. Tuttavia, la relazione tra queste poco più che bambine e l'animale che le accompagna è ben diversa. Se le donne di Stevens ostentano una sensualità consapevole e una sorta di materna complicità con l'animale che fa loro da scudiero, tra le fanciulle di Claudia Giraudo e i loro fenicotteri, le farfalle dispettose, il camaleonte ieratico o l'agile levriero, corre un'intimità inquieta che sfiora la simbiosi. Una vicinanza fisica che è quasi sempre contatto, abbraccio, e che suggerisce un'uniformità di pensiero. Non è alterità quella rappresentata dall'animale, ma piuttosto un'identità parallela. Lo si coglie nella scelta dei curiosi copricapi, che molto spesso rimandano alla bestia, ma ancora di più nell'armonia della posa, che suggerisce una continuità tra i due corpi. Intrisi di simbologie antiche e tuttavia verissimi, quegli animali diventano dunque la rappresentazione iconica del Daimon, lo spirito guida, il compagno messo a guardia del nostro destino fin dalla nascita e che, per certi versi, definisce il nostro carattere. Non è un angelo custode il Daimon, non è un pacifico scudiero che ci protegge dalle avversità, ma piuttosto uno spirito tirannico, incaricato di ricordarci ogni giorno quale sia il nostro destino e di strapparci, anche dolorosamente se necessario, da tutto ciò che ci distrae dal portarlo a compimento. Non più così bambine da non comprenderne i messaggi e non ancora così donne da tacitarli con l'arma della ragione, le fanciulle di Claudia Giraudo tengono il loro daimon, il loro destino, stretto tra le braccia. O magari lo trattengono appena, afferrandolo con un dito per la coda, ma sembrano ben decise a non lasciarlo scappare, fino a che lui non avrà detto loro tutto quello che vogliono sapere. A volte, quelli del loro animale guida non sono messaggi semplici e nemmeno rassicuranti. Lo si percepisce nell'inquietudine degli sguardi o in quell'aria di sfida che è già, di per sé, una richiesta d'aiuto. Ma la certezza che resta, dopo aver guardato queste fanciulle negli occhi, dopo esservisi specchiati alla ricerca spasmodica di quel momento magico che anche noi abbiamo vissuto e che vorremmo con tutte le forze riafferrare, è che anche domani, quando saranno troppo grandi per ricordare quella figura, il suo piumaggio morbido o le parole misteriose che sussurrava, saranno capaci di non tradire il proprio destino. Di destino femminile ci parlano anche le opere di Sylvia Levenson, e anche qui ricorre, sia nelle sculture in vetro che nelle formelle, una contaminazione tra la donna e l'animale. La sensazione, tuttavia, è qui quella di un sottile allarme, di un pericolo imminente. Se Claudia Giraudo ci regala una bambina dallo sguardo fiero che porta sulle spalle, come una pastorella, un agnellino nero intento a parlarne nell'orecchio, Sylvia Levenson mette la testa di una pecora nera sul corpo di una bambina di 5-6 anni. Non una pecorella umanizzata dai grandi occhi ridenti, ma una testa incredibilmente realistica, appena addolcita dalla trasparenza del materiale, che ci osserva e ci sfida con la scritta sul suo vestitino Strange Little Girl. Ecco, quello che ci racconta Sylvia Levenson, artista argentina educata all'attivismo politico fin dalla più tenera età, è una femminilità che fa fatica a stare dentro i limiti di una presunta normalità imposta. Una femminilità la cui stranezza non può essere accettata, ma è subito stigmatizzata come un difetto di fabbrica irredimibile. La bambina pecora nera è un po' fata e un po' mostro. Con quei suoi stivalini e quel vestitino che l'avvicina a centinaia di bambine che abbiamo incontrato nella nostra vita, sembra incedere verso di noi senza abbassare lo sguardo e insieme ci spaventa e ci fa tenerezza. Fa finta, forse, di essere in maschera per assicurarci, ma noi sappiamo benissimo che non è così. Come sappiamo che la bambina lupo ha fatto suo il proprio Daimon, è diventata un unico essere con lui e ora è destinata a correre coi lupi, come direbbe Clarissa Pinkola Estés, ma non sarà una corsa facile né priva di sofferenze. Non c'è indulgenza nel lavoro di Sylvia Levenson e nemmeno crudeltà, solo una puntuale narrazione dei fatti, fatti terribili a volte, che lei comunica con la grazia leggera di chi possiede una forza interiore inattaccabile, raccontandoceli attraverso la materia delicata e trasparente del vetro, spesso virata in rosa, quel colore così rassicurante, così femminile, e confezionandoceli in maniera che non facciano troppo male. La magia emanata dalle sue bambine con la testa di animale è quella di un incantesimo avvenuto nel bosco, ma è anche quella che qualcuno potrebbe interpretare come stregoneria. Del resto, Tra i tanti fardelli che le donne hanno dovuto portare proprio per il loro essere veicolo verso l'oltre, c'è anche questo: essere la strega che ammaglia gli uomini con i suoi filtri d'amore, la strega che guarisce con le sue erbe, la strega che detiene un potere troppo grande e dunque pericoloso e che forse è più prudente bruciare sul rogo. Ma non c'è acredine nel lavoro di Sylvia Levenson. È sempre la grazia a vincere. Come quando crea una bomba a mano rosa confetto e ci incide sopra la parola amore, per poi magari issarla in cima a una torta di nozze. O quando ci troviamo davanti un'altalena immobile e lì accanto due scarpine vuote. Uno scenario che mescola reminiscenze cinematografiche e fatti storici di un paese, l'Argentina, che ha visto strappare centinaia di bambini alle loro madri. O ancora, quando in una delle sue formelle serigrafate l'artista ci presenta una bimbetta travestita da signora, con una delle sue bombe rosa in mano e una piccola volpe al fianco. Eppure noi non riusciamo a togliere gli occhi dallo sguardo spaventato di quella bambina, dal pianto imminente, dalla borsetta che incongruamente le pende dal braccio, dal destino che sembra segnato in quel travestimento. E ci domandiamo, sperandolo con tutte le forze, se quella bomba la aiuterà a difendersi e se quella volpe sarà la sua complice. Who in the world I am? Chi sono io nel mondo? Si domanda la bambina con una testa di cervo così pesante che sembra non possa reggersi su quelle spalle esili e su quelle gambette che spuntano dal vestito vezzoso. E noi ci auguriamo che lo scopra il più presto, prima che il corvo appollaiato lì vicino possa prendere qualsiasi iniziativa. Una minaccia strisciante si insinua dentro immagini che sembrano suggerire scenari da favola, per ricordarci che quando ci dicono che vissero per sempre felici e contenti, ci stanno di sicuro nascondendo qualcosa. La complessità delle relazioni familiari, l'amore malato, la violenza domestica, l'orrore di una magia che si trasforma in maledizione, sono del resto al centro di gran parte del lavoro dell'artista, che a volte ci propone opere di squisita raffinatezza concettuale, come la riedizione in vetro del batti-batti, quello con cui i bambini sono invitati a conficcare cilindri di legno dentro una base forata. Solo che lei realizza i cilindri in vetro e quando immaginiamo il risultato del colpo del martello su quel materiale e lo associamo al titolo È solo un gioco, le implicazioni ci arrivano immediate in tutta la loro crudezza. E così, opera dopo opera, in una sorta di delicata, coloratissima e atroce rivelazione, assistiamo allo svelarsi della realtà celata, dei silenzi imposti o autoimposti, dell'infelicità assunta a stile di vita, della fiducia tradita. E nelle parole dipinte su un servizio da te giocattolo riservato a una bambina, di questo non si parla, leggiamo l'amara anticipazione di un'altra ora del tè, servito questa volta in una tazzina ricoperta di spine. Quello che Brian Keith Stevens, Claudia Giraudo e Sylvia Levenson cercano di dirci, insomma, è che quella specie di magia, kind of magic, è un potere che non dobbiamo mai sprecare. Basta un attimo perché qualcosa che ci sembra magico diventi una trappola. Ma forse non è così difficile recuperare il momento, magico per l'appunto, in cui eravamo consapevoli di noi stessi e del nostro destino. Quell'innocenza, l'Eden della nostra esistenza, il tempo in cui noi sapevamo. Una consapevolezza che dobbiamo saper riafferrare, perché potrà esserci preziosa in qualsiasi momento.